Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2017 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Alessandra Onorati, responsabile relazioni esterne e investor relations di Astaldi. Dottoressa Onorati, prego.
Buonasera a tutti e grazie per intervenire con la presentazione dei risultati dei 9 mesi di Astaldi. Passo direttamente la parola all'amministratore delegato Filippo Stinellis.
Buonasera a tutti, grazie per l'attenzione che presterete alla presentazione dei risultati del terzo trimestre della nostra società. Come potete vedere nella slide numero 2, della presentazione, ho preferito mettere un indice questa volta perché chiaramente il commento, sui risultati della trimestrale è successiva ai due fatti principali che la società, le due attività principali che la società sta affrontando in questo periodo. E chiaramente mi riferisco al progetto di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società e la svalutazione dei crediti del Venezuela. Chiaramente, come ho detto, il commento poi sui risultati della trimestrale viene a valle di questi due aspetti importanti che influenzano anche i risultati della trimestrale. Ricordo, per tutti quelli che sono collegati che tra i principali drivers che avevamo nel nostro piano strategico ce n'era uno fondamentale che era proprio riferito al rafforzamento finanziario della società. Ricordo anche che avevamo detto che stavamo lavorando già sulla ripianificazione delle scadenze del nostro debito, avevamo dato un timetable su queste scadenze e quello che abbiamo fatto in questo trimestre è lavorare ancora di più su questo aspetto, quindi sul rafforzamento patrimoniale e finanziario della società. Nella slide numero 3 è enunciato in maniera più dettagliata quello che è il progetto che oggi il CDA ha esaminato e condiviso di un importante programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, che è stato presentato alle principali banche che supportano il gruppo. L'operazione che abbiamo individuato è di un importo complessivo di circa 400 milioni di euro, di cui 200 circa sono legati a un aumento di capitale e come vedrete che in gran parte copre, compensa la svalutazione che abbiamo effettuato sui crediti del Venezuela a seguito dei fatti che sono occorsi, accaduti dopo, dalla fine di agosto fino ad oggi, come sicuramente saprete. E su questo aspetto chiaramente oltre in parte copre questa svalutazione, in parte rafforza il capitale della società su cui l'azionista di maggioranza ha manifestato il proprio sostegno all'operazione. In più ci sono ulteriori strumenti finanziari, altri 200 milioni che stiamo studiando sempre con il supporto, in questo programma di rafforzamento con altri strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari che avranno caratteristiche miste, equity e debito, e ripeto, sono ancora stiamo approfondendo. È chiaro che questo rafforzamento, ripeto, è in linea con tutti i principi e le aspettative che avevamo di poter rilanciare ancora in forma più forte la società sul mercato, anche in relazione al fatto che noi dobbiamo rischedulare alcuni debiti, alcune partite tipo la parte dei bond, della yield. E quindi vogliamo presentarci in maniera più forte, in maniera più robusta, anche in relazione a quelli che sono i rapporti con le società di rating. Quindi tutto questo è in un complesso che chiaramente ci porta a dire che lavoriamo con questo programma e porteremo la società in maniera più forte sul mercato. oltre agli aspetti finanziari, questo programma di rafforzamento ci aiuta a consolidare la società nel posizionamento competitivo su alcune aree strategiche a basso e medio rischio, dove chiaramente anche la parte di aumento di capitale, di miglioramento, rafforzamento del patrimonio è fondamentale. Inoltre è stata definita, confermata la linea di credit facility da 120 milioni, ricordo che questa linea è stata rilasciata dalle banche, dalle principali banche che supportano il gruppo, ricordo Banca Intesa San Paolo, BNP Paribas, Banco BPM, HSBC e Unicredit. Con le banche abbiamo instaurato, con le principali banche che supportano il gruppo, abbiamo instaurato un dialogo costruttivo proprio su questo programma e stiamo avviando, anche proprio per gli effetti della svalutazione del Venezuela, anche la richiesta di revisione dei covenant. Questo è un passaggio importante, noi siamo confidenti che con questo rafforzamento patrimoniale e con l'azione che abbiamo fatto sul Venezuela, entro la fine dell'anno anche questa parte relativa alla richiesta di waiver verrà sostanzialmente conclusa positivamente. Quali sono gli elementi fondamentali di questo programma? A parte una manovra massiccia e strutturata, ha un razionale sia industriale che finanziario, quindi ripeto, nella slide 4 vedete che questa manovra di rafforzamento della parte patrimoniale e finanziaria ha un obiettivo preciso. Prima di tutto, in termini industriali, punta, come ripeto, ad accelerare il riposizionamento verso mercati a rischio più contenuto. Ricordo che, per esempio, nel mercato statunitense gli indici patrimoniali forti sono veramente un driver importante. Riduce chiaramente la sensibilità del gruppo alle dinamiche di specifici progetti su altri mercati. In termini finanziari, è inutile dire, è ridondante, ma lo ripeto, ottimizza la struttura finanziaria del gruppo, quindi anche con una riduzione del costo sul debito, quindi era uno degli obiettivi che ci eravamo dati sul nostro piano strategico e lo stiamo perseguendo. Permette di ridurre chiaramente significativamente i livelli di posizione finanziaria netta una volta che il programma sarà implementato. Chiaramente rafforza gli indici patrimoniali e finanziari del gruppo, quindi è proprio per perseguire gli obiettivi di crescita che ci siamo dati. Nella slide numero 5 ho riportato un timing importante per dire che questo è un programma strutturato, è un programma che ha delle milestone precise. E quindi ricordo che il rafforzamento patrimoniale e finanziario è passato già dall'emissione del convertibile a giugno per 140 milioni di euro. Ricordo che abbiamo negoziato e ottenuto nuove linee committed nel primo semestre del 2017 per circa 90 milioni di euro. Oggi riconfermiamo la new committed facility, credit facility per 120 milioni di euro. Oggi il nostro consiglio di amministrazione ha esaminato e condiviso questo programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario che vedrà, si concretizzerà sicuramente entro il primo trimestre del 2018. Speriamo di poter accorciare i tempi e stare entro i primi due mesi del 2018, ma comunque nel primo quarter. Dopodiché stiamo rivalutando anche insieme, ripeto, alle banche, le principali banche che seguono il gruppo, anche lo scadenzamento del refinancing relativo alla yield e alla rinegoziazione sull'RCF. L'altro punto fondamentale che trovate nella nostra presentazione a pagina 6 riguarda il tema Venezuela. Ho preferito inserire un paio di slide su questo tema per essere il più chiari possibile, in modo che poi tutti abbiano le risposte che immagino stiano cercando. Ricordo brevemente perché oggi la società ha deciso di fare questa svalutazione. Che cosa è cambiato rispetto all'ultima conference call? Ricordo che noi nell'ultima conference call vi ho detto che avevamo in corso tutta una serie di attività per il recupero di questi crediti venezuelani. C'era un'interlocuzione molto intensa sia con il cliente, c'era già un appoggio anche del nostro governo italiano. Chiaramente tutto questo è andato, aveva un iter molto intenso e ci faceva presupporre di poter recuperare questi crediti già a partire per una minima parte anche dal 2017. Dalla fine di agosto, e quindi stiamo parlando di pochi mesi fa, credo che siano tutte notizie note a tutti quelli che mi stanno ascoltando, partendo chiaramente dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in tema di limitazione di operazioni finanziarie e di investimento verso il Venezuela con istituzioni americane. Poi a novembre è ben noto che due principali aziende e società di rating, Standard Poor's e Fitch, hanno ridotto il rating del paese portando ai livelli correnti rispettivamente a CCC e C, quindi in una situazione di alto rischio di default. Poi non ultime le notizie di questi giorni che fanno capire come la nostra scelta è stata una nostra scelta prudenziale e che abbiamo fatto veramente prevedendo quasi, esaminando quello che stava accadendo, quindi in maniera molto attenta. Le ultime notizie danno praticamente un sostanziale default del paese, quindi e questo mi riferisco all'incapacità di rimborsare il debito. Allora a questo punto con molta attenzione a queste dinamiche, ricordo che nel passato abbiamo sospeso l'esecuzione dei lavori e ci eravamo dedicati esclusivamente al recupero dei crediti, quindi abbiamo avuto un senso di responsabilità importante sul tema venezuelano, andando poi a monitorare periodicamente quello che stava accadendo nel paese e ripeto, sempre con molta attenzione da parte del management abbiamo visto il degradarsi della situazione e quindi l'azienda ha deciso di prendere una posizione ferma su questi crediti venezuelani. A questo punto, registrati questi sviluppi negativi del Paese, passo alla slide numero 7. Visti i gravi sviluppi registrati nel Paese, e nonché pure alla luce delle risultanze delle analisi effettuate con l'ausilio anche di un esperto indipendente, quindi è una società di revisione di rilievo internazionale, anche se la società, ribadisco, pur effettuando questa svalutazione ritiene che poi non ci sarà, siamo sufficientemente convinti che non ci sarà una perdita integrale delle proprie ragioni di credito, quindi ripeto è una svalutazione prudenziale e il nostro è un atteggiamento cautelativo, quindi abbiamo attribuito sostanzialmente, abbiamo lasciato come esposizione sul paese circa 200 milioni, quindi svalutando 230 milioni di euro. Ricordo a tutti che i nostri contratti in Venezuela sono sotto un accordo intergovernativo Italia-Venezuela e quindi comunque il governo italiano ci sta supportando e ci continua a supportare per il recupero di questi crediti. Poi è chiaro che il valore recuperabile è stato calcolato sia con criteri finanziari e sia da un'analisi, un benchmark di mercato dei titoli obbligazionari emessi dallo Stato venezuelano. Quindi questa valutazione incorpora anche un rischio di default. E quindi a oggi di quello che noi avevamo portato fino a giugno del 2017 il valore recuperabile si attesta intorno a un 47%, quindi abbiamo fatto un'azione, abbiamo preso una posizione importante, una posizione cautelativa e prudenziale che credo fa parte di quelle azioni anche di de-risking che la società doveva mettere in atto. Per meglio capire e per focalizzare l'attenzione di tutti, l'operatività, la parte industriale della società, sta marciando come doveva marciare, cioè sta andando secondo le linee di piano strategico, quindi se non avessimo preso questa posizione, il nostro EBIT nel terzo trimestre del 2017 sarebbe stato sostanzialmente in linea con le aspettative, e lo vedete nella slide numero 8, perché quello che è residua dell'EBIT al terzo trimestre 29 milioni, se noi ci assommiamo la svalutazione effettuata arriviamo a 250 milioni. Tolti poi quelli che sono i profit dalle società, dalle joint venture, sono circa 42, arriveremo ad attestarci a circa 217 milioni, che se li confrontiamo con quello che è stato il risultato del core EBIT della società nel terzo trimestre, nei primi 9 mesi dello scorso anno, è in crescita dall'8,6% al 9,9%. Quindi questo solo per mettere in evidenza, sia con la slide numero 8 che con la slide numero 9, che la società, la parte industriale della società, sta rispettando i target che si era prefissati, quindi sia in termini di fatturato, di EBITDA e di EBIT e di quello che sarebbe stato l'utile della società. Quindi poi è chiaro che avendo preso una posizione del Venezuela, questa ultima parte, sia l'EBIT che l'utile netto della società, ha una modificazione rispetto agli obiettivi di piano. Ora, come proprio per facilitare quello che è l'impatto di questa posizione che la società ha assunto sulla parte venezuelana, nella slide numero 9, abbiamo messo in evidenza in maniera molto dettagliata quello che è l'effetto sul working capital, sugli fixed asset e sulla parte dei crediti venezuelani. E quindi potete vedere quello che è la valutazione fatta all'inizio, antes valutazione all'inizio di ogni grafico, per poi vedere l'effetto con la svalutazione dove ci si va ad attestare. Quindi vedete il working capital e poi con le varie riclassificazioni dove si vanno a testare i vari valori. Per rendere però più immediata la lettura di quello che ho raccontato fino adesso, ho fatto mettere nella slide numero 10 un confronto tra quelli che erano i target previsti a piano per il 2017 e quelli che sono invece la revisione dei target a valle della posizione che abbiamo assunto sul Venezuela. Quindi potete vedere che in termini di fatturato rimane sostanzialmente in linea con quello che ci eravamo già detti. In termini di EBITDA margin era tra l'11 e il 12% e è rimasto confermato. A livello di EBIT margin, prima dell'impatto della posizione sul Venezuela, confermiamo il risultato. Il tendenziale è anche un po' meglio, non è significativo, però se non avessimo incluso questa posizione sul Venezuela avremmo rispettato i target di piano. A valle della posizione sul Venezuela l'EBIT margin scenderà tra il 3 e il 3,5%. Il net working capital prima del Venezuela ci eravamo prefissati di stare intorno agli 800 milioni, ci saremmo spostati tra i 900 e il miliardo. Questo perché, e chiaramente questa è in apertura, abbiamo alcune partite slow moving e ricordo tra le più importanti, cioè ci sono i lavori in Turchia che ci vengono pagati poi nel corso degli anni della concessione, nei primi 3 anni della concessione. Ci sono delle partite legate sempre a delle partite slow moving tipo l'Algeria e la Romania che potrebbero arrivare nei primi mesi del prossimo anno anziché entro dicembre, quindi abbiamo voluto comunque proformare questa situazione per chiarezza di tutti. Comunque, a valle della svalutazione del Venezuela, chiaramente andremo sotto i 600 milioni. Sulla posizione finanziaria netta, che segue chiaramente le dinamiche anche relative al net working capital, ci dovremmo attestare all'incirca a 1 miliardo 150. In una forma ancora più esplicita, nella slide numero 11 abbiamo riportato, a parte il confronto con i primi 9 mesi dello scorso anno, quelli che sono i risultati dei primi 9 mesi del 2017, prima della svalutazione dei crediti venezuelani e dopo la svalutazione dei crediti venezuelani. Questa slide non fa altro che riconfermare quello che vi ho detto fino adesso, che chiaramente la performance del management sulla parte industriale sta proseguendo secondo gli obiettivi che ci eravamo prefissati, e questo lo si può vedere in termini di crescita del fatturato, in termini di EBITDA e, prima chiaramente della svalutazione dei crediti venezuelani, anche sull'EBIT. Chiaramente se noi andiamo a guardare l'utile della società, al 30 settembre 2017 ci saremmo attestati, prima della svalutazione del Venezuela, intorno ai 68 milioni, avendo preso posizione sul Venezuela e quindi avendo portato la svalutazione di 234 milioni, ci si attesta intorno agli 87 milioni, in negativo chiaramente. È chiaro che parte della svalutazione del Venezuela è ricoperta per una parte significativa dall'utile della società che abbiamo avuto fino a oggi e che avremo poi entro la fine dell'anno, che ricordo intorno agli 80 milioni. Quindi anche una parte, è chiaro che l'utile della società avrebbe contribuirà a coprire parte di questa svalutazione. Dalla pagina 12 rientriamo un po' più nella presentazione a cui siamo abituati ogni volta che facciamo la conference call. Vorrei mettere in evidenza quello che è avvenuto a livello commerciale, quello che sta avvenendo e quindi la performance che la società ha continuato a mantenere e i risultati che abbiamo raggiunto. Abbiamo nuovi ordini per circa 2 miliardi e 2 nei primi 9 mesi. Ricordo che l'80%, superiore all'80%, sono chiaramente legati ai nuovi contratti di costruzione sugli EPC contract con anticipazione. Sempre intorno di questi ordini il 60% è in aree geografiche a basso medio rischio, quindi stiamo perseguendo tutti quelli che sono quegli obiettivi che ci eravamo prefissati nel de-risking geografico di cui al nostro piano strategico. Altro importante focus lo farei sull'operation and maintenance, che chiaramente ricordo deriva da gran parte delle concessioni che abbiamo in gestione in società. Il portafoglio legato alla parte dell'operation and maintenance si attesta intorno ai 2,3 billion, poi entreremo nel dettaglio nella pagina successiva. Comunque, in sostanza, il nostro backlog tra nuovi ordini, dove siamo oramai risultati primi sulle varie gare, e sulle opzioni supera i 10 billion. Quindi, ripeto, sulla performance della società, sulla parte commerciale, è dimostrato dal fatto che il nostro book to bill comunque risulta sempre superiore a 1. Chiaramente i principali nuovi ordini nel periodo, sapete bene, sulla Romania i 3 lotti autostradali, sulla parte della Polonia una linea ferroviaria a Varsavia, poi abbiamo ampliato chiaramente le nostre vedute e la nostra vision sulla Georgia. Ricordo che abbiamo acquisito un importante contratto di un'autostrada. In Svezia abbiamo aperto la branch, vi avevo già detto che avevamo iniziato tutta un'attività commerciale. Poi abbiamo annunciato l'acquisizione di un importante lavoro della metropolitana, stazione di Haga, per circa 240 milioni complessivi. Poi abbiamo comunque, ci sono in corso anche in Italia tutta una serie di lavori su cui siamo risultati aggiudicatari, e quindi siamo anche in Italia, stiamo crescendo in termini di backlog. Nella pagina numero 13 raffrontiamo quello che è l'evoluzione del nostro portafoglio negli anni. Come vedete dai vari blocchi, dai vari pilastrini sul diagramma, si mette in evidenza il cambio che la società sta portando avanti. Quindi oggi, a settembre 2017, 9 miliardi e 7 del nostro portafoglio sono construction, abbiamo 3 miliardi chiaramente legati sempre a contratti di costruzione, ma in opzione, ma ripeto, anche questo è un dato per noi sempre prudenziale, perché sono lavori dove noi o abbiamo l'aggiudicazione provvisoria o definitiva, ma insomma sono lavori in corso di contrattualizzazione. Normalmente avete visto che vengono riversati poi nella parte construction dopo qualche mese. Infatti una delle ultime notizie è che anche il tema del lavoro in Italia della Napoli-Bari siamo risultati aggiudicatari definitivi, c'è stata tutta una serie di ricorsi, ma adesso anche questa parte si è risolta e credo che a breve il cliente ci consegnerà le aree, quindi questo è anche un altro importante segnale che il mercato italiano comunque in qualche modo si sta riprendendo. L'operation and maintenance, come vi ho detto, fa sostanzialmente parte contribuisce per circa 2 miliardi e 3, la somma di tutto sono circa 15 miliardi di backlog. Sulla slide numero 14, dato che in diverse conference call ci è stato chiesto un'apertura un po' sul tema dell'evoluzione del working capital, abbiamo voluto mettere in evidenza un po' quella che è stata la dinamica nei vari anni o nei vari semestri a seconda delle situazioni. Comunque, la situazione a settembre 2017, prima chiaramente della svalutazione del Venezuela, ci vede intorno al miliardo e 59. C'è un blocco relativo alla parte più ordinaria del net working capital, poi c'è la Turchia che si riferisce ai 140 milioni, il Venezuela era per il 408 milioni e lo slow moving per 150 milioni. Dopodiché abbiamo fatto la proiezione, tenendo conto della svalutazione effettuata sul Venezuela, a settembre 2017 che dopo la svalutazione si assesterebbe sostanzialmente a 651 milioni. A dicembre 2017 saremo all'incirca a 600 milioni. E qui vedete l'evoluzione, le poste più significative, l'evoluzione da partire da dicembre 2016 in poi. Nella pagina numero 15, nella slide numero 15, sempre tenendo conto di tutto quello che vi ho detto fino ad ora, abbiamo riportato un po' lo schema della liquidity della società e del profilo di debito, quindi anche quello che è il nostro programma di riscadenzamento di alcune linee. E potete vedere che nel 2018 stiamo sostanzialmente abbiamo esplicitato quelle che sono le scadenze, le committed che dobbiamo rinegoziare, quindi sono scadenze nel primo quarter del 2018 per 53 milioni e nel secondo quarter per 38 milioni, per dire che sono poco significative. Il grosso l'avremo poi nel secondo semestre del 2018 e su cui chiaramente stiamo lavorando e prevediamo di chiudere alcune attività in corso. Sull'RCF, ripetiamo, abbiamo poi da dover mettere in atto nel programma che ci siamo dati circa 400 milioni dell'RCF che andremo a rinegoziare per poi posporre la scadenza nel 2022. Poi abbiamo tutta la parte della ILD per circa 750 milioni che, ricordo, già nel nostro programma che abbiamo presentato faremo in due tranche e per rinegoziare poi la scadenza al 2023-2024. Sempre per togliere qualche dubbio, perché poi se ne sentono tante, se ne leggono altrettante, cioè sui temi, sul programma asset disposal ci sono dei ritardi, il terzo ponte non sono i valori di quelli riportati nelle varie presentazioni. Per togliere qualsiasi dubbio a tutti, il programma relativo agli asset disposal sta andando secondo il programma che la società si è prefissata, già è ricompreso nel nostro piano strategico che abbiamo presentato. Anzi, ripeto, in alcuni casi abbiamo dimostrato anche degli anticipi e oggi sul terzo ponte in particolare, e quindi su uno degli asset importanti, le attività sono in corso. C'è tutta un'attività molto importante che stiamo seguendo e prevediamo di dismettere la nostra partecipazione al terzo ponte entro il primo semestre del 2018. Quindi non ci sono dubbi, le attività stanno andando avanti, il management sta lavorando su questo programma e non ci sono ritardi di nessun genere. In ultimo, un breve chiarimento sui valori del terzo ponte, e così poi evitiamo tutta una serie di domande che non finiscono mai, perché pensiamo di essere sempre chiari, però evidentemente c'è bisogno di ritornarci un attimo. Quindi noi su questo asset, ricordo, abbiamo un equity per 167 milioni, uno shareholder loan per 182 milioni, quindi abbiamo a book value circa 350 milioni. Il resto sono i 140 milioni che riguarda i pagamenti relativi all'estensione. Quindi questo è il valore che abbiamo e su questo chiaramente noi stiamo lavorando. È chiaro che è un asset molto importante, tutte le attività sono in corso. Chiaramente, come vedete, abbiamo messo pure in evidenza che sono stati dati delle... Abbiamo degli advisor Morgan Stanley e Citi che stanno lavorando su questo asset in accordo con il nostro socio di maggioranza, che anche lui crede in questo programma, e riteniamo, e ripeto per l'ennesima volta, che entro il primo semestre del 2018 queste attività saranno concluse. Spero di essere stato chiaro. Spero di aver dato tutte le risposte a tutti i quesiti che in questi giorni ci sono arrivate. Siamo disponibili, come sempre, a rispondere alle vostre domande. Vi chiederei sempre la cortesia di non fare più di due domande a persona, perché sennò poi diventa uno stillicidio e spesso le domande si ripetono. Aggiungo pure che per quelle più di dettaglio e quelle più chiaramente relative a fatti specifici vi inviterei poi a inoltrarle alla nostra investor relator Alessandra Onorati e poi vi daremo le dovute risposte. Vi ringrazio per l'attenzione e possiamo cominciare con la sessione domande e risposte. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Andrea Balloni di Fidentis. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Solo due domande. Allora, la prima è sulla nuova guidance del debito. Ho capito che ovviamente il write-off del Venezuela non impatta su questo, ma il peggioramento di 150 milioni fa riferimento a un ammontare di peggioramento negli incassi di cui avete accennato. Potreste darci qualche dettaglio in più di cosa si sta parlando esattamente e come mai vedete solo adesso questo peggioramento negli incassi? Cosa è cambiato rispetto ad agosto, quando avevate confermato i target di fine anno? E invece la seconda domanda è più che altro una curiosità. Sono passati ormai 2 anni da quando avete presentato il business plan dopo aver rinegoziato i covenants. Quello che mi domando è, a suo tempo il Venezuela non navigava sicuramente in acque tranquille, probabilmente non eravamo in questo contesto, ma era sicuramente una situazione piuttosto critica. Ma è possibile che nel momento della negoziazione dei covenants le banche non avessero minimamente tenuto conto di un eventuale write-off della vostra exposure al Venezuela, che comunque è sempre stata negli ultimi anni piuttosto significativa, o meglio, se ne hanno tenuto conto, come ne hanno tenuto conto? Grazie.
Allora, per quello che riguarda la posizione finanziaria netta, speravo di essere stato chiaro, ma ci ritorno. La differenza rispetto a quella che era l'obiettivo di fine anno sta nel fatto che avevamo previsto un incasso di circa 60 milioni sul Venezuela, che chiaramente con questa situazione salta, e abbiamo oggi anticipato la nostra previsione, sempre in maniera molto aperta, che alcune partite slow moving, tra cui l'Algeria e la Romania, potrebbero traslare, anziché arrivare come avevamo fatto nei nostri programmi, se vi ricordate l'avevo messo già in evidenza a giugno quando abbiamo fatto ad agosto la conference call del primo semestre 2017, pensavamo di poter incassare entro il terzo trimestre. Diciamo che tutta la parte dell'iter sta andando avanti, ma vediamo che è ancora molto lenta, quindi ce le aspettiamo a breve. Ma la nostra preoccupazione è che potrebbero non arrivare per dicembre, ma a gennaio o a febbraio. E allora, in via del tutto cautelativa e per essere, come siamo sempre, molto trasparenti sui dati che diamo, abbiamo preferito mettere in evidenza questa traslazione che impatta sulla posizione finanziaria netta per circa 150 milioni circa. Sui termini covenant no, non è stato tenuto conto il tema del Venezuela, perché ripeto, io, sapete bene, mi sono insediato 2 anni fa questa situazione sembrava in corso di risoluzione, avevamo in qualche modo lavorato, del resto ripeto avevamo due criticità quando sono arrivato importanti, tra cui c'era quello di Muscat Falls, che adesso magari non me lo chiedete voi ma ve lo ripeto io, che abbiamo risolto e abbiamo risolto brillantemente, e quindi è stato un grande risultato. Questo del Venezuela chiaramente arrivava dagli anni passati, abbiamo gestito con il cliente, eravamo in un iter, sembrava molto interessante, chiaramente dopo, alla fine di agosto, con le sanzioni statunitensi e per poi proseguire con tutto il resto, non abbiamo potuto far altro che sederci, guardare il degrado sia a livello finanziario che insomma del paese, tenendo conto delle varie sanzioni che ci sono state, non potevamo oggi non prendere in maniera responsabile posizione sulla situazione del Venezuela. Però in relazione ai covenant le banche non l'avevano tenuto conto, perché chiaramente i nostri contratti sono tali, sono lavori fatti e quindi sono crediti certi. Non c'era una situazione di default, c'era sì una situazione abbastanza particolare, ma nessuno non ci lasciava presagire chissà che cosa. Invece oggi ne dobbiamo prendere atto. Ribadisco comunque che svalutare non significa rinunciare ai crediti. punteremo sempre a portarci a casa tutto quello che ci è dovuto per i lavori eseguiti, ma è altrettanto chiaro che però la società oggi in maniera responsabile non poteva non prendere atto della situazione attuale.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Matteo Bonizzoni di Kepler. Prego.
Buonasera, avrei due domande. Una riguardo al di là dei target 2017, farei una premessa: in sede di aumento di capitale chiaramente gli investitori vorranno avere più elementi per valutare se siete in grado di tornare su un sentiero di free cash flow positivo, e questo deriva in gran parte dalla vostra capacità di ridurre il circolante. Nel precedente business plan avevate fornito un dato di riduzione del rapporto circolante su fatturato al di sotto del 20%, qui allo stato attuale, insomma, escludendo la valutazione, saremo più vicini al 30% che al 20%. Se potevate commentare allo stato attuale sulla presentazione di un eventuale business plan in concomitanza con la ricapitalizzazione, o in generale fornire elementi su questa, su come dovreste riuscire a migliorare così sostanzialmente in futuro il capitale circolante. La seconda domanda è sull'esposizione residua al Venezuela, che avete riclassificato da capitale circolante e mobilizzazioni, di oltre 200 milioni. Volevo capire su quale base è stata fatta la valutazione di recuperabilità di questi 200 milioni residui. Grazie.
Allora, sul tema della riclassificazione lascerei la parola, visto che è un fatto più specifico, al dottor Caucci. Sul tema più specifico invece di quello che faremo in sede di aumento di capitale e del rafforzamento patrimoniale che abbiamo in corso come programma, è chiaro che va da sé che con un rafforzamento, con una manovra di rafforzamento finanziario e patrimoniale di questo genere, quegli obiettivi saranno sicuramente raggiunti, considerando pure che noi con tutta l'attività commerciale che stiamo facendo c'è tutta la parte anche degli anticipi che andremo a ricostituire. Oggi non abbiamo in previsione una ripresentazione di un piano strategico, non abbiamo la necessità, però se ci dovesse essere la necessità, ripeto sempre, dato che voi sapete bene l'informativa da parte mia c'è sempre, sono sempre aperto ai confronti, se dovessimo ravvisare la necessità di allineare alcune cose nei prossimi mesi vi faremo sapere. Passo la parola a Caucci per quello che riguarda invece la riclassifica. Grazie.
Sì, allora, è chiaro che dopo aver in qualche modo affrontato il tema del Venezuela, da un punto di vista proprio di accounting, abbiamo spostato la valutazione da una valutazione di tipo corrente su un credito che avrebbe avuto un arco temporale di ripagamento ordinario a una valutazione più di tipo di fair value del credito, con un arco temporale più dilatato nel tempo, perché noi i calcoli che abbiamo fatti, come diceva l'ingegner Sinelli, anche col supporto di firme internazionali che ci hanno in qualche modo asseverato nella metodologia e nei calcoli, ha fatto sì che la partita divenisse da una partita di tipo ordinario, quindi chiaramente inclusa nel circolante, una partita più a lungo termine, quindi da lì la riclassifica nelle partite dell'attivo immobilizzato. E la tempistica di recupero di questi crediti chiaramente è legata a una curva di ripresa prospettica del paese che passa chiaramente per una fase attuale particolarmente critica, e che però vede nel medio termine un incrocio di informazioni di tipo macroeconomico, quali la ripresa del prezzo del petrolio e la ripresa di capacità operativa del paese, tant'è che il valore attuale iscritto in bilancio fattorizza, proprio per un modello, per una componente del modello che è il DCF, una ripresa dei pagamenti molto allungata nei tempi, oltre il 2020. Quindi questo è un po' quello che ha portato a riclassificare dalle partite correnti alle partite di attivo immobilizzato.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buonasera, appunto due domande. La prima ancora sul Venezuela, se ci aiutate a capire, forse mi sono perso qualcosa io, ma se ci aiutate a capire la differenza tra questi 430 milioni che appunto sono l'esposizione che avevate prima della svalutazione al Venezuela e invece i 200-250 milioni che erano le indicazioni che ci avevate dato in passato appunto relativamente all'esposizione al Venezuela. Immagino ci sia appunto una questione contabile che porti a una differenza tra queste due cifre, se potevate appunto spiegarcela. Invece la seconda domanda riguarda i nuovi strumenti finanziari che andrete ad emettere. Avete dato indicazioni dicendo che saranno una via di mezzo tra equity e strumenti di debito. Ecco, non so se potete darci indicazioni, ma sarebbe utile capire quale tipo di seniority potranno avere questi strumenti e se in base alla seniority dovranno avere l'autorizzazione da parte di qualcuno, appunto dei bondholder o portatori appunto di debito che ci sono in questo momento nella società. Grazie.
Allora, per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari che riguardano gli altri 200 milioni del rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, è chiaramente che noi abbiamo fatto un programma, abbiamo fatto un progetto, ci stiamo confrontando con le principali banche che supportano il gruppo e quindi è chiaro che stiamo valutando l'opportunità di emettere uno strumento che abbia, ripeto, caratteristiche miste equity e debito. Ora, la strutturazione di questi strumenti è chiaro che richiede un confronto, un coinvolgimento e un approfondimento, quindi noi oggi abbiamo presentato un progetto, stiamo approfondendo e questo richiederà un po' di tempo con il supporto anche delle banche, le principali banche che supportano il gruppo, questo tipo di strumento che è chiaramente importante. Quindi oggi abbiamo individuato le due parti principali, l'aumento di capitale all'incirca di 200 milioni che chiaramente riequilibra il patrimonio dopo la svalutazione del Venezuela, ma in parte anche perché ne resta c'è un residuo e quindi comunque ci sarà un rafforzamento patrimoniale e questo è molto importante. Per il resto stiamo approcciando all'altra parte con altri strumenti finanziari chiaramente ibridi che stiamo studiando. Quindi io capisco che si voglia avere dei dettagli, però noi i dettagli li diamo quando siamo confidenti di aver definito un progetto dettagliato. Quindi tanto è da qui alla fine dell'anno avremo definito un po' il tutto, in una delle prossime conversazioni vi saprò dare i dettagli su questa operazione. Per quello che riguarda il Venezuela e i dati che vi abbiamo dato, che lascerei la parola a Caucci, basta.
Sì. Allora, già magari facendo riferimento al bilancio al 30 giugno, noi avevamo evidenziato un valore di poco al di sopra di 400 milioni, che era composto da circa 270 milioni di crediti certificati, più c'era la parte dei lavori in corso sulle lavorazioni in itinere. Il valore di 4,33 comunque era abbattuto di 25 milioni, quindi era 4,33 meno 25 e questo lo potete anche osservare nel bridge che vi abbiamo inserito nella scheda relativa all'impatto del Venezuela, perché già era stato fatto un accantonamento, se vi ricordate, più come attualizzazione, perché all'epoca si presumeva una ripresa degli incassi già a partire dalla fine del 2017 da completarsi entro il 2019, quindi la componente attualizzazione era stata in qualche modo diminuita rispetto al credito, quindi il valore complessivo riguardava crediti per circa 270 più lavori in corso, però diciamo queste sono tutte informazioni che magari se avrete la pazienza di andarvi a...
No, ma va benissimo, cioè va benissimo, quindi 400, quindi 430 sostanzialmente includevano anche i work in progress, grazie.
430 meno 25, meno 25. Complessivo dei lavori in corso più i crediti per circa 270, la differenza lavori in corso, sì.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Alberto Gallo di Algebris. Prego.
Non si sente.
Chiedo scusa, la linea del dottor Gallo adesso è aperta, chiedo scusa.
Sì, buonasera, volevo tornare sul Venezuela, volevo dire che il mercato adesso prezza le obbligazioni governative intorno ai 20-30 cent, quindi 30% rispetto a par. La vostra stima, secondo voi, di una perdita potenziale, di un write down di circa 100 milioni, è effettivamente molto ottimista rispetto a quello che dice il mercato, anche per obbligazioni che scadono fra un anno o due anni? Quindi cosa succederebbe se in realtà il mercato, la stima di mercato, quindi 30% di recovery rate è quella giusta e quindi ci sarebbe una perdita maggiore? Detto questo, perché non avete considerato un aumento di capitale maggiore rispetto a 200 milioni? Poiché già questi 200 milioni potrebbero essere spesi per tappare semplicemente questa perdita nel Venezuela senza incrementare il working capital in generale per il resto del gruppo. Grazie.
Allora, chiaramente noi non siamo detentori di strumenti tra virgolette speculativi, quale può essere un bond che quindi incorpora una componente di rischio. Noi siamo creditori del progetto, quindi del governo, dello Stato su progetti di tipo commerciale, non siamo creditori di natura finanziaria. La valutazione che abbiamo fatto di recuperabilità ha tenuto conto anche di quello che è l'andamento della quotazione dei titoli di Stato, e diciamo è una valutazione che è attuale, cioè l'abbiamo fatta tenendo conto della situazione di oggi del Venezuela, non di qualche settimana fa, e tra l'altro nella valutazione è emersa una forchetta, un range di recuperabilità, e noi ci siamo posizionati sulla parte quella più conservativa di questa forchetta. In aggiunta, diciamo, noi riteniamo che comunque sia il nostro contratto, che nell'ambito di un accordo bilaterale paese-paese, diciamo, in qualche modo possa essere rafforzato da questa fattispecie, e pertanto, diciamo, il fatto di aver in qualche modo valutato nella fascia quella più prudenziale ed avere comunque la possibilità di recuperare tramite meccanismi, lasciatemi dire, sovranazionali rispetto al Venezuela, quindi diciamo ci sono in aggiunta dei meccanismi di recupero ulteriori, non solo che derivano dal Venezuela, ci fanno ritenere che questa valutazione possa essere in qualche modo mantenuta, anche se, e probabilmente succederà, ci sarà magari qualche passaggio più formale che in qualche modo indichi l'insolvenza del paese nel brevissimo.
La prossima domanda è da parte di Saul Casadio di MNG. Prego.
Sì, buonasera. Anch'io due domande. La prima è una precisazione sempre sull'esposizione lorda al Venezuela. Volevo essere sicuro che i 430 milioni che avete messo nella slide 9 comprendono tutta l'esposizione, quindi compresa anche il work in progress, o ci sono altre, diciamo così, voci di bilancio che hanno un'esposizione legata al Venezuela. E la seconda domanda è legata alla dinamica del debito lordo e netto nei primi tre mesi, che sono entrambi aumentati di circa 300 milioni. Se ci potete spiegare quali sono state le ragioni principali per questo aumento. Grazie.
Allora, sul Venezuela confermiamo che la posizione complessiva iscritta in bilancio è pari a 430 milioni tra lavori in corso e crediti. Non abbiamo iscritto in bilancio interessi per ritardato pagamento, quindi la posizione iscritta in teoria potenzialmente è anche maggiore, però noi non abbiamo iscritto in bilancio interessi per ritardato pagamento, che ci spettano comunque contrattualmente, ma non li abbiamo appostati. Quindi questo 430 vi confermo essere la posizione completa nel bilancio tra crediti e lavori in corso, che chiaramente poi all'esito della svalutazione diventa il dato che ci siamo detti prima.
Ok.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Aspetta, mancava una risposta per Saul, quella del debito lordo, se ce la può ripetere, per favore.
Chiedo scusa un attimo, riapro la linea del dottor Casadio, un secondo.
Saul, per favore, se ci puoi ripetere, mi sembrava che tu avessi anche un'altra domanda.
La linea del dottor Casadio è aperta in questo momento, prego.
Ok, va bene, allora ripeto la domanda. La domanda era sull'andamento del debito lordo e netto nei primi tre quarter di questo esercizio, che è aumentato di circa 300 milioni, più o meno, se ci poteste spiegare le principali ragioni per questo aumento, perché vedete insomma che la gestione commerciale sta andando bene, però comunque il debito sta crescendo, se ci poteste spiegare le ragioni principali, grazie.
Sì, allora provo a riassumere brevemente le motivazioni, perché le abbiamo date poi in forma diversa nelle varie esposizioni. Lei si riferisce al dato da dicembre a settembre, quindi ricordo che una parte dell'assorbimento è legato ai lavori in Turchia, ma questo credo di averlo detto già tantissime volte, che abbiamo spinto tantissimo sul completamento delle ulteriori tratte autostradali del terzo ponte e che ci saranno ripagate nei primi anni della concessione. E quindi questa è una partita che avrà un lungo smobilizzo. A questo si aggiunge, come abbiamo già detto invece per le altre partite, dei crediti che sono traslati della Romania e dell'Algeria, non ultimo alcuni anticipi che pensavamo di incassare sui contratti che abbiamo stipulato in Romania e non mi ricordo e Polonia, che dovevano essere incassati entro giugno, poi entro settembre, sono stati invece incassati in questo mese. E quindi questa situazione chiaramente ha comportato questo incremento, ma che pensiamo poi di riassorbire. Grazie.
Se posso fare un follow up, una guidance sul debito netto a fine anno, potreste darla o... È solo, diciamo così,
la guidance del debito a fine anno l'abbiamo lordo. Commentata sul lordo. Allora, se le posso chiedere cortesemente, magari l'investor relator vi potrà poi fornire anche questa guidance, perché adesso potremmo dire che sostanzialmente potremmo stare intorno ai 2.200, o poco all'incirca tra 2 e 200. Poi okay. Più o meno questo dovrebbe essere il valore.
Ok, va bene, grazie.
Chiedo scusa, quindi la linea passa al dottor Alessandro Tortora di Mediobanca per la prossima domanda, prego.
Avrei quindi due domande. La prima domanda è appunto se ci può un attimo spiegare meglio il tema della top line, che appunto ha registrato un calo sul terzo trimestre. Avete confermato la guidance, ecco, volevo capire un attimino quali sono poi i progetti che dovrebbero portarvi, no, ad accelerare appunto in questo ultimo trimestre per poi arrivare alla vostra guidance. E la seconda domanda invece è semplicemente legata al contributo delle plusvalenze sulle vendite di asset che avete già fatto, se potete dirci appunto il livello di plusvalenza che dovremo trovare appunto nella DAR revenues, perché non lo trovo scritto, grazie.
Allora, sul tema dell'avanzamento, del progress in termini di fatturato, sì, il trimestre è stato in crescita, forse un po' più debole rispetto a quello che ci si aspettava, ma poi, come avete visto, noi nell'ultimo trimestre di ogni anno è lì che poi la parte più industriale rafforza e spinge per la parte del fatturato. Quindi è un po' nella norma, ma siamo forse siamo cresciuti di meno rispetto alle aspettative, ma di poco, perché comunque noi in maniera sempre ciclica è l'ultimo trimestre su cui poi i lavori spingono di più. Grazie. In termini invece per quello che riguarda la parte delle plusvalenze lascio la parola a Cauti.
Sì, grosso modo siamo nella situazione in cui eravamo a giugno, perché ulteriori cessioni nei tre mesi non ci sono state, magari ce le aspettiamo entro la fine dell'anno, quindi vi confermo che la plusvalenza è stata di circa 25 milioni registrata negli altri ricavi. Poi abbiamo avuto un effetto di 10 milioni negativi nell'ambito delle valutazioni col metodo del patrimonio netto, che è il reverso delle riserve di cash flow hedge che queste società hanno per avere delle operazioni di copertura sul debito project, quindi l'effetto netto è circa 13 milioni sull'EBITDA ai 9 mesi.
Scusi, in aggiunta a questo c'è anche poi il... chiaramente poi il contributo a patrimonio netto dei quei 41 milioni che vedo, giusto?
Diciamo che abbiamo un contributo di circa 40 milioni a patrimonio netto che comprende l'effetto quello dei 10 milioni in negativo, quindi a 50 positivo meno 10 nella valutazione col metodo del patrimonio netto. Netto quindi è...
Okay. Vi chiedevo semplicemente perché l'ultima volta nella semestrale avete dato un'indicazione appunto di core, no, EBIT margin, includendo anche l'impatto delle plusvalenze, e mi sembra che forse sui 9 mesi invece avevate semplicemente considerato i 42 milioni, no, in quella slide che avete mostrato, quel bridge, e quindi non riuscivo a ricollegare il dato con le plusvalenze.
Sì, cioè se la domanda è nell'ambito di quel core EBIT se sono rimasti gli effetti plusvalenti dell'operazione, sì, è vero.
Ah, ok. No, ve lo chiedevo semplicemente per armonizzare sul semestre, perché lì l'avevamo stornato, tutto qui era. Grazie mille.
È una delle spiegazioni per le quali l'EBIT risulta più alto rispetto alla guidance, perché incorpora quegli effetti che noi da qualche parte però dobbiamo pur metterle queste plusvalenze che realizziamo, perché non ce le apprezzano appieno nella valutazione ad equity. Se neanche le esplicitiamo come risultati delle attività di gestione operativa, però effettivamente è così, confermo che quell'EBIT le comprende, quindi è significativamente più alto rispetto alla guidance, proprio anche perché contiene quell'effetto.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Francesco Tam di Ingegna Finanza. Prego. Chiedo scusa, si è appena cancellato. Passiamo quindi alle domande dalla conferenza in inglese. La prima domanda dalla conferenza in inglese è di Michael Baum di Sona. Prego.
Mi sentite? Mi sentite?
Sì.
Vorrei chiedere, ci sono 20 milioni nella committed line, sono legati all'aumento dell'equity o a un aumento di altro genere? Cioè i 20 milioni della facility in qualche modo è contingente, è legato all'aumento del capitale? Scusate, ma la linea è molto disturbata, non è...
No, è la credit facility, come si chiama, la backup line è indipendente dal rafforzamento patrimoniale e finanziario che è il progetto che abbiamo presentato oggi. Grazie.
La seconda domanda. Le obbligazioni erano i bond sono scesi di 7 punti. Non siete avanti alla curva per quanto riguarda l'aumento di capitale che dovete effettuare? Diciamo, quindi c'è una perdita di fiducia degli investitori. Com'è possibile ripristinare la fiducia degli investitori?
Beh, io credo che la fiducia degli investitori passa chiaramente su due temi. Uno è che la società oggi ha attuato anche un'azione di de-risking sul tema venezuelano e credo che questo fa sì che il nostro patrimonio è più solido e più forte. Passa sicuramente per il rafforzamento patrimoniale e finanziario per il progetto che abbiamo presentato, passa anche però dal fatto che il management sta perseguendo tutti gli obiettivi industriali che si era prefissato. Quindi io credo che è su questi tre punti che la fiducia degli investitori verso l'azienda mi auguro che sarà sempre maggiore.
Dovete fare però un aumento di capitale nei prossimi 3-6 mesi? Ma abbiamo dei trading che sono praticamente a un livello bassissimo, un minimo storico.
Credo che tutto questo potrà avvenire, sia perché innanzitutto l'azionista di maggioranza crede in questo progetto e quindi, come avete visto nelle dichiarazioni, questo credo che sia un elemento fondamentale. L'altra garanzia è che le banche con cui stiamo interloquendo, chiaramente poi andremo a costituire, quando saremo pronti con il progetto definitivo, un consorzio di garanzia alla luce di tutti questi, alla luce del progetto che vi abbiamo preannunciato.
Le banche sono pronte a farlo?
Con le banche, con le principali banche che supportano il gruppo, stiamo esaminando questo programma. Come ripeto, c'è stato un dialogo molto, molto costruttivo. Siamo molto confidenti, però ci stiamo lavorando, altrimenti il programma non l'abbiamo presentato in consiglio perché c'è questo colloquio molto costruttivo con le principali banche che supportano il gruppo.
La domanda finale riguarda il programma di vendite che avete presentato. di dismissioni. Forse dovete accelerare queste dismissioni per aumentare il capitale. Perché non può essere accelerato questo programma di dismissioni?
Ma il programma di dismissioni, come ho detto prima, è uno degli elementi che stiamo portando avanti, e come avete visto è il terzo ponte, che è quello tra i due progetti più importanti. Era previsto per la fine del 2018, anzi era previsto a cavallo tra il 2018 e gli inizi del 2019. Abbiamo invece, come ho detto nelle precedenti conference call, anticipato tutte le attività, avendo chiaramente completato gran parte della costruzione, perché il ponte e l'autostrada è in operation, e abbiamo anticipato e pensiamo di dismetterlo entro il primo semestre del 2018. Speriamo anche di poter fare di più, ci stiamo lavorando, è uno degli obiettivi del management e quindi siamo convinti di poterlo fare. Oltretutto, su quello che riguarda, per quello che riguarda sempre il terzo ponte, inizialmente avevamo lavorato soprattutto sullo smobilizzo del semi-equity, oggi con tutte le attività che si stanno portando a termine stiamo operando in anticipo anche sullo smobilizzo dell'equity, quindi credo che sia un'importante anticipazione rispetto ai programmi iniziali. Poi ribadisco, noi stiamo lavorando per rafforzare la struttura finanziaria del gruppo, è chiaro che l'intenzione non è neanche di svendere le nostre concessioni, quindi e mi riferisco alla GAB di Smir, è prevista nel 2019 quando saranno completati i lavori, questo è un obiettivo, ma è chiaro che lavoreremo pure su quello in anticipo, però noi dobbiamo comunque portare alla società delle plusvalenze dalla dismissione di queste concessioni. Grazie per le domande.
La prossima domanda è da parte di Max Lewis di Millennium. Prego.
Buonasera a tutti. Ho due domande. La prima riguarda l'aumento dell'equity. La capitalizzazione di mercato è di 306 milioni di euro, più o meno. L'aumento dovrebbe essere di 200 milioni in equity, che rappresenta il 2/3 della capitalizzazione di mercato attuale. Avete ricevuto un supporto dalla famiglia Staldi o dagli altri per quanto riguarda l'aumento di capitale? E se non riuscite a trovare questo capitale, avete già dei programmi per una ristrutturazione finanziaria?
Allora, già ho detto in precedenza e lo avete letto anche nel comunicato della società che è stato emesso a valle del Consiglio di amministrazione, sia per quello che riguarda tutto il programma, ma soprattutto per quello che riguarda l'aumento di capitale, l'azionista di maggioranza, come ha detto lei, la famiglia Astaldi, ha manifestato tutto il proprio sostegno all'operazione e quindi noi siamo molto confidenti. Oltretutto è chiaro che anche per tutto il piano di rafforzamento patrimoniale e finanziario c'è comunque il supporto dell'azionista di maggioranza. Non stiamo parlando assolutamente il termine ristrutturazione del debito non esiste, è un programma di rafforzamento patrimoniale, finanziario a supporto del business dell'impresa, del rafforzamento sulle aree e quindi di ampio respiro per la società, avendo oltretutto, ripeto, fatto un de-risking sul tema Venezuela. Chiaro, poi l'altra risposta, a completamento della risposta, dietro a supporto della nostra parte patrimoniale e finanziaria ci sono anche le dismissioni degli asset di cui abbiamo parlato poc'anzi.
Ho ancora una domanda. Che intende quando dice supporto della famiglia Staldi? Che cosa è in pratica questo supporto? In che consiste?
Intende, significa che intende seguire l'aumento di capitale e che chiaramente tutto, anche questo progetto sull'aumento di capitale è in corso di approfondimento e quindi segue per la sua quota e sta seguendo questa linea. Grazie.
Grazie della risposta.
La prossima domanda dall'inglese da parte di Diego Silva di Aptior. Prego.
Grazie. Ho due domande. La prima, ci può aggiornare la situazione sugli accordi per il valore book value dell'equity? E la seconda domanda, anzi, forse mi fermo con la prima e poi la faccio dopo la seconda. La domanda è: voi avete un accordo di net debt rispetto al net worth e dopo il write down ci può dare una indicazione sulla vostra posizione rispetto all'accordo, al covenant?
Allora, a questa domanda risponde il direttore finanziario Simone Di Felice.
Buonasera signora, a seguito della svalutazione che abbiamo effettuato sul Venezuela, evidentemente il drop del patrimonio netto ha comportato la necessità di chiedere un waiver, come abbiamo detto, sui covenant finanziari di fine anno. Quindi è stato chiesto un incremento in particolare del gearing sul patrimonio netto a 2,70 e alcune delle nostre banche hanno già confermato il loro consenso, le altre banche, come abbiamo scritto, siamo confidenti che presteranno il loro consenso all'interno del prossimo mese. Su settembre non esiste un pro forma, i covenant, come sapete, si applicano su base semestrale, giugno e dicembre, quindi il covenant non è applicabile, la verifica del covenant non è applicabile su settembre ma esclusivamente su dicembre in questo caso.
La seconda domanda, sto guardando la diapositiva la 17, dove il valore del progetto viene diviso tra l'equity e il shareholder loan. Nel vostro piano considerate 200 milioni che è il valore del shareholder loan e mi chiedo come mai non c'è un valore per l'equity. Ipotizzate di non ricevere nulla e se non ricevete nulla qual è la conseguenza? Si dovrà fare un'altra svalutazione dei crediti anche sull'equity?
Allora, pensavamo in parte di aver già risposto a questa domanda, che poi ha dato qualche incomprensione, specie dalla lettura di alcuni articoli di giornale che sono usciti recentemente. Allora, il nostro piano industriale prevedeva la cessione del solo semi-equity, poiché all'epoca si stava lavorando, avevamo ricevuto delle offerte ritenute interessanti, quindi col nostro socio stavamo approcciando la cessione del semi-equity, che nella sostanza si sarebbe esplicitata tramite l'emissione di uno strumento, un mezzanino, che avrebbe rimborsato la nostra semi-equity. In realtà poi, cammin facendo, il progetto è arrivato a completamento, abbiamo messo in esercizio l'autostrada, abbiamo incassato il minimo garantito dal governo turco, quindi bene o male tutti gli elementi si sono formati. Quindi quello che oggi stiamo facendo, cioè il mandato che è stato dato alle due banche d'affari che abbiamo preso in carico, è quello di una cessione completa di una quota che, per quanto riguarda Astaldi, è sostanzialmente la totalità della quota di Astaldi. Probabilmente rimarremo con una piccolissima quota del tutto nominale di un 1%, 2%, per un discorso solo di visibilità sul progetto, e quindi procederemo alla cessione dell'intera quota. La negoziazione chiaramente è fatta sulla base di un piano economico finanziario oggi diventato molto più robusto. Stiamo anche lavorando chiaramente al un refinancing del progetto, poiché è maturo per dar seguito a un refinancing. Questo refinancing, sul quale devo dirvi siamo in una fase positiva di avanzamento, riteniamo possa esplicitare dei riflessi molto positivi sui flussi di cassa di progetto, e quindi i valori che vedete qui espressi nella slide 17 in termini di equity, e per equity si intende il valore del capitale sottoscritto più gli utili maturati dal periodo di costituzione della società ad oggi, più il semi-equity, sicuramente rappresentano non un sogno ma un floor dal quale partire per poi realizzare un'operazione che riteniamo possa essere di successo, ma escludiamo la possibilità di realizzare delle minusvalenze.
Capito, grazie.
La prossima domanda è da parte di Guillaume Saint di Goldman Sachs. Prego.
Riguarda le linee uncommitted. Avete avuto delle discussioni con i creditori per quanto riguarda queste linee uncommitted, di avere un finanziamento più consistente? Perché non utilizzate il cash per ridurre il debito che ancora è in sospeso?
La forma tecnica delle uncommitted facilities è una forma tecnica che usiamo da sempre nella nostra struttura di finanziamento, e sono linee di credito sia a livello corporate che a livello di progetto, anche nelle aree in cui realizziamo i nostri progetti. Hanno tra l'altro anche un'onerosità e un costo generalmente inferiore, non avendo la commitment fee, rispetto alle forme tecniche committed, e quindi sono delle è una forma tecnica che siamo usi utilizzare e che abbiamo sempre portato in avanti senza revoche e da parte del sistema bancario, che è lo stesso sistema bancario tra l'altro con il quale intratteniamo relazioni anche su base committed, con il quale quindi condividiamo la migliore allocazione tra forme committed e uncommitted delle facility. Quindi non abbiamo motivi di ritenere che ci siano esigenze di rimborso, rientro nel breve termine. Per quanto concerne invece la cassa, disponibile nel nostro bilancio, quella è una cassa che confermiamo essere tecnicamente e legalmente disponibile per gli utilizzi della società. Evidentemente in molti casi si trova a livello dei progetti che vengono realizzati, sono mantenute volutamente dal management sui progetti a presidio del capitale circolante e delle esigenze di capitale circolante che si sviluppa in questi progetti. Su richiesta dell'headquarter viene però generalmente effettuata un'operazione di cash management, di cash pooling e di cash concentration verso l'headquarter per minimizzare gli impatti sul debito.
Vorrei andare avanti per quanto riguarda la Turchia. Dovevate raccogliere un credito a gennaio. Siete stati in grado di raccogliere questo pagamento? Di 50 milioni.
Se si riferisce all'incasso che era atteso, che avevamo dichiarato essere atteso di circa 50 milioni di dollari dalla Turchia, confermiamo che è stato regolarmente incassato in agosto, verso la fine del mese di agosto.
La prossima domanda è di Pablo Morenes di Algebris Investments. Prego.
Vorrei fare una domanda sulla credit facility. Vorrei avere più dettagli per quanto riguarda questa credit facility, con quali condizioni e termini è stata impegnata, committed, e quali sono i costi. Se avete sottoscritto altri covenant in relazione a questa facility di 150, crediamo.
La credit facility di 120 milioni è una linea di credito committed del tenor di 2 anni, ha una natura revolving e quindi può essere utilizzata e rimborsata senza che per questo punto venga meno il commitment dell'ammontare disponibile. Ha un costo in linea con il costo dell'onerosità media delle altre linee della stessa natura del gruppo Astaldi. Prevede evidentemente, come tutte le linee, una front fee e una commissione di non utilizzo, quindi una commitment fee che è del 30% rispetto al margine, quindi sostanzialmente una linea che è in tutto e per tutto assimilabile, diciamo, alle condizioni economiche delle altre linee del gruppo. Anche per quanto concerne i covenant finanziari, che sono i parametri finanziari allineati con quelli della nostra revolving credit facility da 500 milioni, quindi perfettamente identici. Grazie.
La prossima domanda è di Tao Pan di Algebris. Prego.
Vorrei chiedervi il covenant sugli i 500 milioni. Avete utilizzato la stessa facility per i 500 milioni? Potete darci più dettagli per quanto riguarda questa facility dei 500 milioni? A chiedendo del covenant del RCF di questa nuova facility di 120 milioni. Se è lo... Vorrei soltanto avere un riassunto per quanto riguarda il covenant che riguarda i 500 milioni.
I financial covenants dell'attuale RCF sono net financial indebtedness su EBITDA che per il 31 dicembre 2017 sono fissati in 4.15 volte, un net financial indebtedness su net worth che per la fine dell'anno è fissata in 1,80 volte, e un gross debt, debito lordo, fissato in 2 miliardi. Non c'è stato ad oggi nessun breach di questi covenant, siamo stati in compliance con tutti i covenant.
La prossima domanda è di Sean Monaghan di Duan Park. Prego.
Sì, osserviamo la qualità dei debiti della Romania, Turchia, Venezuela. Cioè, qual è la situazione di questi debiti? E a pagina 17 del vostro intervento lei avete detto che con la vendita del terzo ponte, perché si estende il termine di pagamento alla Turchia se si è poi così sicuri che andrà in porto la vendita?
Per quello che riguarda i crediti relativi all'Algeria e alla Romania, sono crediti riconosciuti da un processo giuridico che ci ha riconosciuto quel tipo di crediti a seguito di riserve fatte durante il corso dei lavori. Quello dell'Algeria in maniera specifica è una clausola contrattuale che prevedeva l'attualizzazione dei prezzi, che ha avuto anche questo diversi gradi di giudizio sostanzialmente, e quindi oggi sono crediti certi. È chiaro che tra le varie sentenze, le varie processi che ci sono stati, traslano poi nelle determinazioni finali, ma oramai dovrebbero essere liquidi, esigibili a breve, tant'è che noi avevamo pensato già dal primo semestre che sarebbero arrivati nelle casse di Astaldi, e stiamo chiaramente monitorando con la task force dedicata affinché questo arrivi per la fine dell'anno. Per quello che riguarda il terzo ponte, a chiarimento, i crediti di 140 milioni che riguardano la parte construction, chiaramente, ho già detto in diverse conference call che abbiamo privilegiato l'esecuzione, il completamento degli addendum contrattuali dei lavori che ci sono stati affidati successivamente, perché il contratto prevedeva un 20% in più rispetto ai lavori che dovevano essere eseguiti inizialmente. E questi lavori questi maggiori lavori richiedevano praticamente da parte della construction una sorta di investimento ad andare avanti, e ci saranno ripagati, quindi è come se fosse un pagamento dilazionato nel tempo in base anche al fatto che si costruiscono maggiori chilometri in più. Quindi, ripeto, oltretutto noi stiamo anche lavorando per trovare uno strumento finanziario per anticipare questi crediti e questa è la motivazione che c'è questo slow moving sulla Turchia legato a queste partite. Ma quello è contrattuale, non è niente di diverso. Quindi è semplicemente un pagamento che già sapevamo che sarebbe arrivato dilazionato, quindi niente di più. Grazie.
Un numero riguarda la Romania, per quanto riguarda i crediti, e 70, l'Algeria.
72 milioni la Romania e una cinquantina l'Algeria, sempre milioni di euro. Grazie.
La prossima domanda è di Rob Sommers di Reorg Research. Prego.
La mia domanda è già stata data risposta alla mia domanda, grazie.
La prossima domanda è di Hemant Dapke di Barclays. Prego.
Buonasera, un paio di domande. In risposta ad una delle domande in precedenza avete detto che una parte del cash è a livello di progetti nei vostri conti e quindi quei liquidi non potranno essere usati. Può chiarire sui 33 milioni di liquidi a settembre quanta parte riguarda i progetti? E la seconda domanda riguarda la tempistica dell'aumento di capitale di 1 milione. Se considero i dati del rapporto, si suggerisce che dovete aspettare il completamento o la fine dell'anno prima di poter decidere sull'aumento di capitale. Il linguaggio è usato nel comunicato stampa è che non ci sarà l'aumento di capitale prima di avere a disposizione i dati del 2017. È questa quindi la tempistica per l'aumento di capitale?
Sì, nel senso che per poter procedere a lanciare poi l'aumento di capitale completato tutto l'iter dovremmo avere a disposizione i dati del bilancio della chiusura dell'anno. Ci vuole un bilancio cosiddetto auditato perché chiaramente riguarda poi un'operazione che va sul mercato e quindi necessariamente bisogna aspettare la fine dell'anno con i dati i dati economici e finanziari di fine anno. Poi valuteremo per anticipare se possiamo fare una quarta trimestrale in modo da poter accelerare il più possibile l'operazione, ma questo fa parte sempre di tutte le azioni che stiamo mettendo in atto e stiamo approfondendo. Grazie. Per quanto riguarda invece la prima domanda passo la parola a Simone Di Felice.
Sì, buonasera. La percentuale, la nostra cassa a livello consolidato, come abbiamo detto, è detenuta nella relazione sulla gestione, vedete anche i paesi in cui è detenuta la cassa e è sostanzialmente, come abbiamo detto, a livello di progetto in valuta forte euro, dollaro o nella valuta locale a seconda della natura del progetto. Tecnicamente può essere portata, come abbiamo detto, con dei programmi di cash concentration in sede presso l'headquarter e chiusa verso il debito, a meno di delibere che devono essere assunte per quanto riguarda le legal entity su cui non abbiamo un controllo 100%, ma è una percentuale assolutamente minima. Per il resto, come abbiamo detto, deve essere applicato un cash management per essere portata a livello di headquarter.
Ancora una domanda, se mi consentite. Nella presentazione non si danno dettagli sul cambiamento del debito netto che va da 1,272 alla fine di giugno a quasi 1,4 a settembre, quindi avete bruciato 130 milioni di cash in questo trimestre, nonostante i 50 milioni della Turchia e l'EBITDA. Ci può dare ulteriori dettagli su perché il debito netto è aumentato nonostante l'EBITDA positivo, eccetera? Prima di tutto dobbiamo scusarci perché c'era un errore nella presentazione e la diapositiva sul debito, abbiamo dimenticato di includere questo, quindi fate riferimento al comunicato stampa dove si parla, alla pagina 3, dove ci sono tutti i dettagli sui debiti. Dal punto di vista della variazione rispetto a quanto è avvenuto e la tendenza del debito netto, è facile capire, fate riferimento alla pagina 14 della nostra presentazione dove vedete l'evoluzione del capitale circolante. Se vedete che l'evoluzione del capitale e il fatto che i crediti della Turchia che sono legati ai lavori di costruzione ma vengono pagati nel lungo termine, quindi la costruzione va avanti e questi denari quindi sono aumentati in settembre 2017 rispetto all'inizio dell'anno. E poi abbiamo l'aumento del capitale circolante normale che abbiamo sempre nel primo semestre, ma questa volta alcuni pagamenti che dovevano arrivare sono arrivati dopo il 30 settembre e a pagina 14 appunto diciamo che ci aspettiamo una riduzione come avviene ogni anno riguardo al capitale circolante nell'ultimo trimestre.
La prossima domanda è di Louis Peters di JP Morgan. Prego.
Louis Peters, JP Morgan. Buonasera. Una domanda per quanto riguarda il debito a breve termine. Alla fine del terzo trimestre, invece di 840, per quanto riguarda le linee uncommitted, potete spiegarci le scadenze su base rolling? Può ripetere la seconda parte della domanda? Una scomposizione del debito a breve termine di 840 milioni. La seconda parte, potete spiegare il processo che riguarda le linee uncommitted e le scadenze?
Sì, per quanto riguarda le linee di credito uncommitted, queste sono generalmente linee in una mix fra overdraft, quindi scoperti, aperture di credito, o short term advances, quindi sono delle linee hot money a 3, 6, 9 mesi, che appunto vengono rinnovate a scadenza. E, sono la quota breve, il debito a breve è composto da circa 600 milioni di questa tipologia di linee, per il resto sono quote a breve di debiti a medio e lungo termine di natura committed, che quindi tecnicamente vanno in ammortamento e scadono entro i 12 mesi dalla data di presentazione.
Un'altra domanda per quanto riguarda il capitale circolante. Avete altri contratti per quanto riguarda l'Algeria e la Romania? Oltre all'Algeria e la Romania.
Allora, per quanto riguarda l'Algeria, è una di quelle aree dove stiamo completando dei lavori, ma non abbiamo altre attività in questo periodo. La Romania resta un paese molto importante per la società, è chiaro che questo dimostra che comunque anche da parte dei clienti in Romania c'è fiducia sull'operato. Abbiamo acquisito in quest'anno 3 contratti sulle linee ferroviarie e quindi questo ci dà maggiore confidenza sul recupero di questi crediti che ci aspettiamo. Ricordo pure che in genere tutti i lavori che facciamo, almeno gran parte dei lavori in Romania, sono coperti da finanziamento della Comunità Europea e quindi abbiamo questa ulteriore protezione per l'aspettativa di incasso. Si tratta veramente di un fatto di tempi. Grazie.
La prossima domanda è di Philippe Mallard, Union Capital Group. Prego.
Buonasera e grazie per rispondere alla mia domanda. Ho una domanda molto semplice che riguarda l'aumento di capitale. È stato sottoscritto dalle vostre banche al momento? Mi sembra che ancora non sia successo, però volevo saperlo con più precisione.
Ancora no, infatti se come ben evidenziato anche nel comunicato fatto dalla società, oggi il Consiglio di amministrazione ha esaminato e condiviso questo programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario. C'è un'interlocuzione molto costruttiva con le principali banche che supportano il gruppo e per questo abbiamo detto che ci stiamo lavorando per perfezionare il tutto e sarà nei primi mesi del 2018. Grazie.
Grazie per la risposta. Il potenziale problema con questo è che la settimana scorsa la capitalizzazione di mercato era 400 milioni, ma è scesa a 300 al momento. Non c'è nessuna garanzia che in futuro non possa crollare ulteriormente. Non è sicuro, ma è una possibilità che a un certo punto non sarà fattibile fare un aumento di capitale, perché la diluizione sarà così grande. Per tornare quindi alla domanda precedente che avete ricevuto, se non si potesse fare un aumento di capitale per la diluizione, avete un piano B?
Allora, ribadisco, l'aumento di capitale è seguito dall'azionista. Adesso lasciamo da parte altri piani perché questo è un piano di rafforzamento concreto su cui crediamo. Stiamo rafforzando questo progetto e lo stiamo esaminando con le controparti. Diciamo che ci stiamo lavorando, quindi nei primi mesi del 2018 vedrete che le cose verranno fatte. Grazie.
La prossima domanda è di Leonie Morel di Goldman Sachs. Prego.
Per quanto riguarda l'aumento di capitale, avete menzionato in una precedente risposta che lavorate sulla garanzia. Qual è il timing per un impegno delle banche? Avete in programma di ottenerlo entro la fine del trimestre? E qual è la scadenza per finalizzare la discussione sul covenant? O magari potete ottenere questo tipo di impegno entro l'inizio del 2018?
Allora, ripeto, spero in maniera più compiuta rispetto a quello che ho detto fino adesso. Il confronto costruttivo con le principali banche che supportano il gruppo su questo programma è un confronto costruttivo e siamo molto confidenti. È chiaro che le nostre attività puntano a costruire un consorzio di garanzia, si spera entro la fine dell'anno o comunque a cavallo della fine dell'anno. Quindi ci stiamo lavorando, adesso vi abbiamo dato tutte le indicazioni di quello che è il nostro programma, quindi del nostro timing e quindi gli obiettivi sono ben chiari. Sul tema è chiaro che su questo confronto costruttivo con le principali banche e a seguire anche con tutte le banche che supportano il gruppo faranno sì che anche questa richiesta dei covenant avverrà entro la fine dell'anno. Grazie e buon lavoro.
Per quanto riguarda l'espansione geografica, avete detto che vi state spostando anche verso gli Stati Uniti, verso il mercato statunitense. Avete bisogno di accesso a altre linee di bonding? È fattibile per la vostra espansione?
Allora, premesso che Astaldi lavora negli Stati Uniti oramai da qualche decennio, e non solo negli Stati Uniti ma anche, come ben sapete, in Canada e nell'America del Sud, dove siamo ben posizionati, siamo ben conosciuti. Vi ricordo non ultimo una importante acquisizione che abbiamo fatto in California. Il processo è, ripeto, quello che era già previsto nel nostro piano strategico era un rafforzamento, oltre che a un consolidamento, un rafforzamento e una crescita maggiore proprio sugli Stati Uniti. Questo tipo di rafforzamento patrimoniale e finanziario va proprio nella logica di poter crescere di più anche, soprattutto su queste aree a basso medio rischio. Ribadisco che uno dei principali obiettivi della società è il de-risking sulle aree geografiche e ho già detto all'inizio, quando ho presentato il progetto, che mira proprio a rafforzare la società per poi poter consolidare la presenza su queste aree. Grazie.
La prossima domanda è di Maxim Kog di Oddo, prego. Chiedo scusa, la domanda è stata eliminata. La prossima domanda è di Oleg Konev di Iron Shield Capital. Prego.
Volevo un chiarimento su quanto cash delle società operative e quanto c'ha la holding. Non l'ho trovato nel rapporto, quindi forse ci può indicare la pagina. Comunque, quanto cash di quanto cash dispone Astaldi S.p.A. rispetto alle società operative?
Il livello di cash che è detenuto a livello di parent e subsidiaries e wholly owned subsidiaries è 391 più 74 milioni, e quindi il cash che è detenuto in subsidiaries non 100% detenute è circa 68 milioni. Il resto è tutto detenuto a livello di Astaldi SPA e wholly owned subsidiaries, quindi 100% con società consolidate.
Perfetto, allora ringrazio tutti quanti per l'attenzione prestata durante tutta la conference call. Se ci dovessero essere ulteriori domande e delucidazioni, vi prego di rivolgervi alla nostra Investor Relator Alessandra Onorati. Mi auguro che la chiarezza su tutti gli argomenti sia stata ampia, così come le precedenti volte. Mi auguro ci risentiremo nella prossima conference call. Buon lavoro a tutti, buona serata e grazie della vostra disponibilità. Un saluto.